Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, bentrovate e bentrovati a una nuova puntata di Uscita di Sicurezza, oggi giovedì 2 aprile. Intanto i nostri contatti per chi volesse intervenire in diretta con un messaggio, WhatsApp, Telegram, SMS al 331-62-14013. Oppure con una mail a diretta @popolarenetwork.it. Questa sera affronteremo diversi argomenti e come sempre partendo da quello che accade nei luoghi di lavoro. Ma prima di iniziare subito ad addentrarci nei nostri temi di questo giovedì, partiamo come sempre dalla scoprire insieme la cartolina del dottor Bruno Giordano. Ascoltiamo insieme le sue parole.
Tra le tante notizie che sono arrivate in questi giorni riguardante delle morti sul lavoro, mi hanno colpito in particolare quella riguardante la richiesta di 3 patteggiamenti nel processo per la morte di Attilio Franzini, l'operaio travolto sui binari il 4 ottobre 2024 a San Giorgio di Piano, nei pressi di Bologna, e la notizia di un altro operaio di 39 anni morto a Sicignano, Salerno, in questi giorni, in un cantiere edile funzionale all'alta velocità. Ancora una volta ci sono delle costanti nei casi di operaicidio. Avvengono spesso negli appalti o nei subappalti e dove c'è una grande committenza di enti particolarmente importanti. È avvenuto così a Brandizzo, a Suviana, a Casteldaccia, a Calenzano. Mi chiedo allora che cosa ci manca per poter parlare veramente dei nodi che riguardano la sicurezza del lavoro. Rispetto a questa ipnosi ormai costruita con notizie volutamente pubblicate nei trafiletti, ai margini dei siti di informazione o addirittura totalmente omesse, dopo il referendum sulla giustizia, quando i giuristi, imprenditori, economisti, tecnici torneranno finalmente ad essere ascoltati nelle proposte serie che avanzano anche dialetticamente da anni. Sembra quasi che siamo avvinti dal mito quasi dadaista del progresso, della velocità, della grandezza, dei numeri, dei tempi, ma tutto sempre sulla pelle degli operai. Forse è il caso di rileggere L'uomo a una dimensione di Herbert Marcuse, dove proprio ci spiega già dal 1964 che dietro determinati miti ci sta ancora una volta la soppressione di una vera dimensione dell'essere umano.
Thank you.
Iniziamo da un fatto, un episodio, e iniziamo ad approfondire questo fatto che non ha trovato risalto mediatico immediatamente quando è accaduto. Infatti dobbiamo tornare a domenica, la giornata in cui si è verificato questo grave infortunio, e andiamo nelle campagne di Castellaneta, per la precisione, dove appunto un bracciante agricolo, di cui ancora oggi non conosciamo l'identità, stava lavorando all'interno di un'azienda agricola. Ce ne sono diverse, anche qui il nome dell'azienda ancora non è noto. Ora, a causa di questo grave infortunio che ha subito, rischia addirittura di perdere l'uso delle gambe. Dalle poche notizie che sono trapelate, sono nella giornata di ieri, di mercoledì tra l'altro, sappiamo che si tratta di un giovane migrante originario del Bangladesh e ha 30 anni. Abbiamo intervistato appunto per approfondire, per capire, per avere notizie in più, proprio ieri Giuseppe Romano della Fly CGL di Taranto, e ascoltiamo il suo racconto.
Sì, l'ho saputo stamattina in realtà, perché un giornalista mi ha chiamato per un'intervista, un giornalista che tra l'altro acquisisce le notizie, diciamo, direttamente dalla procura, perché se non fosse stato per quel meccanismo probabilmente non saremmo neanche venuti a conoscenza dell'accaduto, tenendo presente che è accaduto domenica l'incidente, quindi pare sia abbastanza grave, ancora non sono chiare le conseguenze finali, speriamo che il lavoratore riesca a recuperare completamente. Ecco, due cose da segnalare. La prima è il fatto di mantenerla bassa, fammela dire così. L'altro aspetto è che proprio in questi giorni stavamo commentando i dati INAIL sulla regione Puglia, che diciamo 2025 relativi agli infortuni in agricoltura, registravamo un leggero aumento degli infortuni, seppur il numero delle denunce pare siano diminuite. Un dato su tutti, diciamo, i cosiddetti indici di gravità degli infortuni sono legati quasi sempre ai mezzi in agricoltura, in particolar modo ai trattori. In questo caso non c'entra molto, diciamo, la stabilità del mezzo, ma pare che sia caduto un tubo addosso al lavoratore che gli abbia creato questo danno. Dalle prime notizie che abbiamo pare che era sotto contratto, che però fosse in scadenza il contratto, è un lavoratore straniero che con regolare permesso di soggiorno, è un richiedente asilo, non abbiamo ulteriori elementi da questo punto di vista. È stato portato all'ospedale di Castellaneta, al San Pio.
È un'azienda agricola conosciuta?
Al momento lì in quella zona ce ne sono diverse di aziende agricole, non è ancora emersa l'azienda, pensa un po' a che punto siamo.
Thank you.
proposito di migranti, 37 vittime in un solo giorno nei viaggi della speranza del Mediterraneo. Ancora due stragi. Nell'Egeo sono morte 18 persone che erano a bordo di un gommone naufragato al largo della costa di Bodrum, in Turchia. Invece, a 85 miglia a sud di Lampedusa, in acque SAR libiche, sono stati trovati a bordo di un'imbarcazione 19 cadaveri, compreso quello di una donna. Sono migranti, morti molto probabilmente per il freddo. Erano partiti in 80. Tre persone sono disperse e al molo, appunto nell'isola di Lampedusa, sono giunti oltre le salme i 58 superstiti, tra cui 16 donne e 7 minori. Il gommone con i migranti partiti dalla Libia era stato avvistato ieri da un aereo italiano delle capitanerie di porto, che aveva girato l'allarme alle autorità libiche, tunisine e maltesi, ma la risposta è stata che non potevano intervenire. Su queste stragi nel Mediterraneo abbiamo appunto oggi intervistato Luciano Scalettari, che è presidente di Rescue. Sentiamo le sue parole.
Ormai è un copione che si ripete, perché adesso oggi sono arrivati questi 19 morti di freddo, pare, con i 58 sopravvissuti. Anche in questo caso abbiamo di nuovo il copione di segnalazione che risale a 30 di marzo sera, siamo oggi il 2 di aprile, significa che in tutto il 31, e poi l'1 non è successo praticamente nulla. Quindi questo è l'ultimo episodio, i precedenti sono di questi giorni, che si parla di più di 100 morti in 5 giorni, se non sbaglio. Temo che continueremo periodicamente a ripetere questo stesso tipo di racconti. Penso che sia il momento di, insomma, chiedersi se chi si trova, a prescindere dal passaporto che ha e a prescindere dai visti che non può avere, perché certamente per entrare in Europa non li possono avere, ma che si trova in mezzo al Mediterraneo, se è ancora un essere umano oppure no, e se va soccorso. Cioè, non possiamo continuare, credo, con una politica che fa finta di non vedere queste situazioni, interviene regolarmente tardi. Il caso emblematico è quello di Cutro, no? Che conosciamo bene, ma poi tanti altri casi sono seguiti, e poi fa anche silenzio stampa, diciamo così, su quello che è successo. Io lo trovo che sia una cosa abnorme, perché non solo perché si viola il diritto, ma si viola quello che è il buon senso minimo. Quando c'è una persona che è in difficoltà, la si soccorre. Quando c'è un terremoto in Italia, le persone corrono per dare una mano a chi si trova sotto le macerie. È la stessa cosa. Non può essere il colore della pelle o il passaporto che uno ha la differenza.
Bisogna vincere la rassegnazione anche, e quasi forse anche l'abitudine a queste notizie. Quali sono, come dire, le azioni da mettere in campo per vincere queste resistenze che magari abitano in ciascuno di noi?
Questa è una questione un po' più complicata, perché l'informazione è un fenomeno complesso, soprattutto adesso con l'avvento anche dei social media e della polverizzazione dell'informazione, così come ormai tutti la fruiamo, e quindi è una risposta complessa. Certamente io adesso, ho fatto il giornalista per tutta la vita, mi pongo la domanda a mia volta di che cosa si dovrebbe fare perché non cali l'attenzione, perché voglio dire, la regola del giornalismo è che se c'è un fatto che è di rilevante attenzione sociale, economica, politica, eccetera, quella notizia va data. Ora vedo che tanti miei colleghi non lavorano più con questa logica, perché gli viene detto di non dare quella notizia, certamente in parte così, perché ci stiamo abituando che comunque nel Mediterraneo va così, e così ci stiamo abituando anche che lungo la rotta balcanica le persone poi arrivino con i morsi di cani, quindi ci stiamo abituando a un sacco di cose. Però io penso che, parlo da giornalista in questo momento, noi abbiamo il dovere di riferire giusto la verità sostanziale dei fatti, che è l'essenza, il nucleo del nostro lavoro. Quindi, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, che sia di orientamento politico, di orientamento della tua testata, eccetera eccetera, riferire la verità sostanziale dei fatti, e i fatti rilevanti. La migrazione è un fatto rilevante sempre, perché va a condizionare fortissimamente la nostra vita politica, sociale, le nostre elezioni, i programmi elettorali, eccetera eccetera. Quindi non può essere nemmeno una scusa che non è più una notizia. Eppure questo avviene.
convinti che basti un tutorial per costruire un'astronave, e fanno finta di non vedere, e fanno finta di non sapere che si tratta di uomini, di donne e di uomini. E mentre il mio cuore trabocca d'amore, lungo le spiagge c'è un sogno che muore, come una notte golosa di sole, che ruba alla terra profumo e calore, il soffio del vento, che un tempo portava il polline al fiore, ora porta spavento, spavento e dolore. Ma vedrai che andrà bene, andrà tutto bene, tu devi solo metterti a camminare, raggiungere la cima di montagne nuove. Vedrai che andrà bene, andrà tutto bene, tu devi solo smettere di gridare e raccontare il mondo con parole nuove, supplicando chi viene dal mare di tracciare di nuovo il confine tra il bene ed il male, tra il bene ed il male. Ma questi vogliono solo urlare, alzare le casse e fare rumore, fuori dal torto e dalla ragione, branco di cani senza padrone, che fanno finta di non vedere, e fanno finta di non sapere che si parla di uomini qui, di donne e di uomini. E mentre il mio cuore trabocca d'amore, all'orizzonte c'è un sole che muore, stretto fra il cielo e la linea del mare, rosso di rabbia non vuole annegare, al soffio del vento, che un tempo portava il polline al fiore, ora porta spavento, spavento e dolore. Ma vedrai che andrà bene, andrà tutto bene, tu devi solo metterti a camminare, raggiungere la cima di montagne nuove. Vedrai che andrà bene, andrà tutto bene, tu devi solo smetterla di gridare e raccontare il mondo con parole nuove, supplicando chi viene dal mare di tracciare di nuovo il confine tra il bene ed il male, se c'è ancora davvero un confine tra il bene ed il male.
E ci spostiamo da Lampedusa e andiamo a Salerno, più precisamente a Sicignano degli Alburni, dove dal 2023 sono partiti i lavori per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria ad alta velocità che collegherà Salerno e Reggio Calabria. L'opera è finanziata anche con fondi PNRR. Il tracciato si sviluppa per circa 18 km in sotterraneo e prevede 8 gallerie artificiali per 4 km e 12 gallerie invece naturali, di cui 8 saranno scavate con il metodo meccanizzato con l'impiego delle TBM, quelle che hanno anche lavorato per realizzare la metro M4 qui a Milano. L'opera è stata suddivisa in lotti. Nel lotto 1A, appunto, è morto Vincenzo Romano, l'operaio di 39 anni dipendente del gruppo Adinolfi. Per questo lotto il termine di consegna è stato fissato a giugno 2026 e sentiamo Vito Grieco della Filea CGIL di Salerno che ci descrive i fatti di ciò che è accaduto nell'infortunio mortale che ha coinvolto Vincenzo Romano.
Dalle notizie che abbiamo raccolto pare che intorno alle 12:30 circa ci sia stato questo incidente su un cantiere all'uscita dell'autostrada Sicignano degli Alburni, un impianto che produce conci che servono appunto, quindi un'azienda conferma in subappalto che produce conci per le gallerie, per la realizzazione delle gallerie nella fattispecie quelle tradizionali, e quindi ovviamente riconducibile all'alta velocità Salerno-Reggio Calabria. In sostanza questi conci non sono altro che grossi pezzi di cemento disegnati arcuati, insomma, che vanno poi posizionati ad incastro nella galleria, e pare che uno di questi in sostanza sia caduto e gli sia finito addosso. Lui si trovava ovviamente a passare, perché se stavo sistemando, lo stavano sistemando per un camion, sarebbe spostato e di fatto ha colpito in maniera mortale.
È un lavoratore giovane, tra l'altro.
Sì, è dell'area sud di Salerno, con precisione di un paese che si chiama Vibonati, nei pressi, per intenderci, del Golfo di Policastro, Sapri, quell'area lì, un ragazzo di 38-39 anni. Fidataria da parte della committenza è WeBuild, più precisamente Consorzio Xenia, formato da appunto WeBuild, Gella, Tunnel Pro e Pizzerotti. Sono le quattro imprese che costituiscono il consorzio, che appunto è l'impresa affidataria. Poi ovviamente imprese subappaltatrici ce ne sono oltre 30 che stanno facendo i lavori in subappalto, perché lavoratori diretti ne hanno più o meno circa tra il 30 e il 40% della forza lavoro totale.
Impresa di cui dire dipendente, il lavoratore, abbiamo detto, è il gruppo Adinolfi.
Gruppo Adinolfi, sì. Io non so se i tempi di, le ore di straordinario, se la velocità per rispettare i tempi per quanto riguarda la consegna dei lavori, perché questo lavoro grande della costruzione di questo primo tratto, il lotto 1A Salerno Battipaglia Buccino Romagnano, e poi più complessivamente c'è l'1B che da Sicignano arriva a Buonabitacolo, e successivamente quello C, sempre l'8 1 da Buonabitacolo a Praia Mare. Non sappiamo tra l'altro se questi ultimi due che ho citato, se saranno o meno realizzati, in quanto non esiste ancora un euro a livello nazionale. Ma dicevo, tornando alla questione per la quale mi faceva la domanda, è che noi su questo lotto qua, appunto su questo lotto A, vogliamo cercare di dare anche sicurezza, perché se dobbiamo pensare che per poter rispettare i tempi, per poter arrivare poi al reperimento di tutte le risorse legate al PNRR, io penso che sia giunto il momento di iniziare a capire che bisogna un attimo fermarsi e ragionare, e capire che queste date per quanto riguarda la consegna dei lavori si devono tranquillamente spostare e posticipare più avanti, in modo che si possa dare la possibilità di poter anche alle imprese subappaltatrici di poter rispettare un orario di lavoro degno, che appunto renda il lavoro dignitoso per questi lavoratori, perché sennò purtroppo, ahimè, staremo a piangere il morto, come spesso purtroppo ahimè accade. L'ennesimo lavoratore che purtroppo non riesce a rientrare a casa sano e salvo per portare a casa un pezzo di pane. Questo ovviamente ci rattrista tutti, non bastano le dichiarazioni, il grido di allarme in modo particolare della categoria che rappresento, che è appunto la filiera CGIL di Salerno, ma lo facciamo a livello nazionale da lungo tempo, per quanto riguarda, infatti noi lo chiamiamo operaicidio in sostanza. L'attenzione non è mai troppa, però noi pensiamo che effettivamente sia giunto il momento di iniziare a concretizzare quello che stiamo dicendo, perché non basta dichiararci e costituirci parte civile quando succede una cosa del genere, non basta la scuola di formazione che pure abbiamo presso gli enti, non basta tutto, questa famosa patente a punti che purtroppo non sta producendo assolutamente niente, come vediamo, ma poi in modo particolare il territorio salernitano, che sta pagando un prezzo altissimo nelle ultime settimane. Questo è già il secondo decesso che è avvenuto, ovviamente tutto questo ci deve far riflettere, perché dobbiamo veramente cambiare marcia. Voglio dire, adesso siamo amareggiati perché abbiamo proclamato per domani 4 ore di sciopero, saremo là davanti proprio per dimostrare che noi non è che stiamo a fare solo chiacchiere, cerchiamo di sensibilizzare il più possibile non solo l'opinione pubblica, ma far capire al capitale che il lavoro va bene, ma bisogna portare a casa la vita, perché altrimenti... Thank you.
Intanto l'intervista che abbiamo appena ascoltato di Vito Grieco della filia CGIL di Salerno si è tenuta, l'abbiamo realizzata ieri, quindi lo sciopero si è tenuto questa mattina e proprio Vito ci ha indicato come nel territorio di Salerno a distanza di pochi giorni siano morti due lavoratori, oltre a Vincenzo Romano, è morto appunto nel cantiere dell'alta velocità, l'altro lavoratore è Ciro Di Martino, operaio di 49 anni, che è morto presso l'ovattificio Fortunato di Bellizzi. L'infortunio è accaduto lunedì scorso e l'autopsia recentemente ha confermato la dinamica del decesso di Martino, che è avvenuto per lo schiacciamento del cranio provocato dall'impilatrice a cui stava proprio lavorando. Ora cambiamo pagina e torniamo alla MG di Cassano d'Adda, un'azienda della provincia di Milano dove si producono scambiatori di calore. L'anno scorso, esattamente in estate, i lavoratori della MG soffrivano il caldo torrido che all'interno del reparto di produzione e nel magazzino stava diventando insopportabile. A quel punto i delegati sindacali insieme all'RLS hanno avanzato una richiesta all'azienda di rivalutare il microclima e trovare insieme una soluzione che potesse rendere accettabile l'ambiente di lavoro, confortevole. L'azienda respinge la richiesta e per giunta anche il dialogo. Quindi i lavoratori scioperano e rimangono fermi nella loro posizione. L'azienda quindi apre al dialogo e proprio quest'anno, anticipando la stagione estiva, quindi che ci troveremo tutti nuovamente a riaffrontare, si è raggiunto un accordo importante che ci racconta Andrea Rosafalco della FIOM CGIL di Milano.
Con MG è stato un percorso piuttosto complesso e sfidante. È stato un percorso dove noi abbiamo dovuto porre l'azienda di fronte alle proprie contraddizioni, cioè fare lavorare le persone in un ambiente che dal nostro punto di vista non era sicuro, vista la severità del caldo, e allo stesso tempo non consentiva neppure di lavorare bene. A fronte di una mobilitazione che ci ha impegnati per 12 ore di sciopero e di presidi, la scorsa estate eravamo arrivati a firmare un accordo sindacale che prevedeva degli interventi concreti immediati in alcuni locali dell'azienda per migliorare il microclima, dopodiché avevamo detto che avremmo cominciato un lavoro di progettazione, conversazione nel corso dell'anno per mettere in campo ulteriori azioni di miglioria, e in effetti così è stato. Nel corso dell'anno ci siamo incontrati con l'azienda, anche lì sfidante, complesso, alcune volte era difficile rimanere saldi e dire ok, ci crediamo. Alla fine siamo arrivati alla sottoscrizione di un verbale di incontro dove l'azienda ha messo nero su bianco degli ulteriori interventi e investimenti sul microclima aziendale e per il migliore comfort termico delle persone. Non riteniamo che sia un punto d'arrivo, è la tappa di un percorso, infatti abbiamo voluto scrivere sui sacri testi insieme con l'azienda che l'interlocuzione sarebbe andata avanti, che questa è un'estate di sperimentazione, però ecco, dal mio punto di vista un esempio di come anche il tema degli investimenti e l'ambiente di lavoro può formare oggetto della contrattazione sindacale, anche perché se noi non facciamo oggi così con il caldo è come se i nostri predecessori negli anni 60 non avessero lottato contro il freddo nei capannoni, nelle fabbriche d'inverno, perché si lavora così, punto e basta. Ecco, i tempi sono cambiati, ma ci sono delle sfide che ritornano.
Ecco, nel concreto, quali poi misure sono state introdotte e convenute con l'azienda in quell'ambiente specifico, che è un ambiente appunto di una tipica fabbrica, di un impianto che tra l'altro ricordiamo producono scambiatori di calore?
Nello specifico, banalmente, c'è il tema della installazione di colonnine d'acqua potabile, perché banalmente non in tutte le aziende dove c'è un ambiente di produzione le persone hanno bisogno di bere per mantenersi idratate e c'è una distribuzione normale di acqua potabile, di acqua fresca. Molto spesso gli operai si devono acquistare le bottigliette dai distributori. Quindi l'installazione delle colonnine, c'è il tema della installazione di 8 estrattori di calore, Questa è una tecnologia, diciamo, abilitante, un primo passo per cominciare veramente a pensare a un ecosistema di interventi per migliorare il microclima nell'azienda. Soprattutto l'estrazione di calore ha degli effetti, da quanto mi è stato fatto di approfondire e capire, piuttosto significative per la prima parte del giorno, quando l'estrazione di calore ha permesso di massimizzare, per così dire, il normale raffrescamento che arriva con le ore notturne. È stato poi deciso l'installazione di un raffrescatore industriale in prossimità di alcune postazioni piuttosto critiche, e poi ricordo che era stata già decisa il condizionamento di un locale mensa e un ulteriore intervento per così dire di ritaglio. In aggiunta a tutto questo, anche l'introduzione di un orario estivo con diciamo le lancette dell'orologio che anticipano la giornata di un'ora per l'ambiente produttivo, e questo appunto per consentire alle persone di insistere con la propria collaborazione, soprattutto in uno spazio di giornata più fresco. Questa cosa è fra l'altro resa più agevole dal fatto che nel periodo estivo non ci sono le scuole, e quindi no il normale doppio incarico di cura e di lavoro delle persone che prima portano i bambini a scuola e poi vanno a lavorare, ecco, questa cosa è gestita in modo diverso. Questo risultato è stato possibile grazie alle persone MG e alla rappresentanza sindacale, che è composta innanzitutto dei tre RSU all'interno, che sono Adriano, Maurizio e Fulvio. Io ovviamente sono molto legato ad Adriano e Fulvio, che appartengono come me alla FIOM CGIL, e poi c'è stata anche una grande collaborazione, unità di intenti anche con il sindacalista della FIM Pier Capelli. Insomma, lavorando bene assieme abbiamo ottenuto dei risultati che poi devono sempre essere migliorati, ecco.
Cell phones like FBI, CIA, Intel. Now where's Anonymous at when they done shot at my back? And these black girls been made into stencils. And you think my pastor don't work for this cash, but he's prayed over souls and your intros. My president ain't black, but he's orange like the gas, and my mask is deformed like a corpse. Rose win awards, played a soldier at war, while my nation just bombed a brown boy on his porch. My Messiah, sire, take me higher, higher. My provider, sit with me. Hidden garden, if there's no God, well be. Leaving hell, then this earth is melting. You want a revolution, we are the new pollution. You want a new solution, a spiritual evolution. You cry a river to me, the polar bears are polluting. They're dying in the ocean, like where the hell have you been? Liar, 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 pants on fire, fire. Wouldn't I doubt you out for this? And have no shame about it, and have no shame about it. Liar, 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 pants on fire, fire. Wouldn't I doubt you out for this? And have no shame about it, and have no shame about it. And have no shame about it. And have some shame about it. And have some shame about it. Like I'm too blank.
La storia dei lavoratori della MG è rappresentativa di tanti luoghi di lavoro che anche quest'anno si troveranno nuovamente ad affrontare gli effetti del cambiamento climatico, e le istituzioni probabilmente replicheranno soluzioni tramite ordinanze per dare delle indicazioni ai lavoratori e alle aziende. Una dinamica che non affronta però il tema del cambiamento climatico alla radice, ma per fare ordine e quindi comprendere la complessità del fenomeno climatico e tra l'altro del suo cambiamento, abbiamo chiesto aiuto al professor Antonello Pasini, che che è un fisico climatologo del CNR ed è docente di fisica del clima all'Università Roma 3. E ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato ieri.
Ormai da diversi anni ci misuriamo anche con le istituzioni e i luoghi di lavoro rispetto a ciò che sono gli effetti di un cambiamento climatico e questi effetti che cosa poi producono nei luoghi di lavoro. Ma difficilmente si riesce ad affrontare questo tema guardando invece a ciò che produce, quindi le cause che stanno a monte del cambiamento climatico. E quindi arrivo a lei, professore. Intanto, è corretto definire questa fase, questo momento che stiamo vivendo come crisi o come un fenomeno di transizione?
Ma guardi, noi ci troviamo davanti a delle emergenze, no? Come l'emergenza perché adesso abbiamo meno gas dal Golfo Persico, oppure prima ancora dall'Ucraina e così via. Abbiamo le emergenze meteoclimatiche, il nostro territorio che va a pezzi in Italia e così via. Ma tutte queste emergenze sono un sintomo di una crisi più grande e più di lungo periodo che la crisi climatica. Perché? Perché sostanzialmente se noi agiamo guardando soltanto al breve periodo, magari tamponando e andando a cercare gas in qua e in là o rappezzando il territorio per gli eventi estremi e così via, noi non faremo altro che aggravare la crisi di lungo periodo, perché ovviamente se continuiamo a bruciare combustibili fossili la crisi climatica andrà ancora peggio. Se non facciamo nulla per prevenire sul territorio, ma anche l'aumento di temperature in atmosfera, è la stessa cosa. Quindi purtroppo il problema è questo, che adesso abbiamo uno sguardo corto, insomma.
Per provare ad aiutarci a mettere ordine, diciamo, su questa crisi, nel suo libro lei parla di sfide e diverse sfide, quindi in diversi ambiti. Intanto quali sono le sfide che lei ha individuato?
Innanzitutto il sistema clima ci sfida perché è un sistema complesso, quindi sfida anche la scienza che utilizza metodi nuovi per interpretare i fenomeni e così via. Ma poi c'è anche una sfida della nostra visione del mondo, insomma, no? Perché noi tutto lo sviluppo, soprattutto occidentale, nasce su quest'idea che noi possiamo fare qualsiasi cosa sulla natura perché tanto la natura non risponde, quindi estraiamo risorse, ci buttiamo rifiuti, insomma, come se nulla fosse. In realtà non siamo i padroni del mondo, la scienza moderna ci fa vedere che la natura risponde come alle nostre azioni. Vediamo per esempio quando noi mettiamo CO2 e anidride carbonica in atmosfera, si aumenta la temperatura, aumentano gli eventi estremi, le ondate di calore, eccetera, eccetera. E poi c'è tutta una sfida comunicativa, perché è difficilissimo nel mondo della comunicazione di oggi, che è un po' un mondo mordi e fuggi, dove uno non approfondisce nulla, è difficile far passare il messaggio, come dire, il dato scientifico, no? E nello stesso tempo c'è anche una sfida politica, perché la politica guarda spesso la breve scadenza, insomma, quindi questi invece sono fenomeni che devono avere un respiro ampio, insomma, uno deve essere veramente uno statista per vedere anche qual è il futuro della nazione e delle future generazioni. Quindi, insomma, le sfide sono veramente tante.
Rimanendo sulla sfida politica, questa ultima che ci rappresentava e quindi che ci porta a misurarci con delle azioni di indirizzo o comunque di soluzioni cui diciamo i governi sono tenuti a dare risposte, quindi ai propri cittadini ma anche ai propri elettori in qualche modo. Lei fa parte di un gruppo di 150 scienziati, economisti che ha sollecitato, rappresentato al governo italiano un'attenzione, un appello rispetto a quello che sono le scelte che il governo ha messo in atto anche in ultimo.
Sì, esattamente, noi abbiamo detto chiaramente non possiamo continuare a correre dietro alle emergenze attuali di cui parlavamo prima, quindi quelle della guerra ma anche quelle del disastro idrogeologico e così via. Dobbiamo vedere cosa c'è al fondo di queste emergenze, che c'è effettivamente la crisi climatica prodotta molto in grande dalle combustioni fossili e così via, insomma. Quindi non andare a intaccare dei meccanismi come l'Emission Trading System europeo, che è ispirato al chi più inquina più paga, per, come dire, rallentare quella transizione energetica ed ecologica che è assolutamente necessaria per essere più puliti, ma anche per essere più sicuri dal punto di vista energetico. Noi vediamo in questi momenti cosa sta succedendo, per esempio, al prezzo del gas, del petrolio, no? Quindi non è soltanto una questione, diciamo, ambientale, ma anche una questione di sicurezza energetica.
Appunto, è stata approvata. Il governo ha fatto approvare il cosiddetto decreto bollette con la fiducia, quindi mettendo la fiducia nelle Camere. In quel decreto, diciamo, gli auspici che rappresentavate come scienziati sono stati recepiti o c'è stata una continua, diciamo, marcia del governo a non ascoltare ciò che avete rappresentato?
Ma guardi, in sostanza, a quanto ne so, il decreto bollette ha introdotto una sorta di meccanismo per rimborsare i costi delle quote di CO2, quelle dell'ETS, agli operatori termoelettrici, cioè quelli del gas. Ma è questo meccanismo, come dire, finanziato con una nuova componente tariffaria sulle bollette dei consumatori. Quindi, insomma, è un po' un gioco delle tre carte. Insomma, io non credo che questo possa risolvere la situazione, non credo neanche, non è detto neanche che la Commissione Europea accetti una cosa di questo tipo, adesso lo vediamo, insomma. Comunque mi pare che il governo sia andato avanti abbastanza per la sua strada.
Il ruolo dei cittadini di fronte a questi cambiamenti epocali, comunque complessi, che partono magari anche da scelte individuali, si ha sempre un po' l'impressione di essere delle formiche di fronte a un gigante, e quindi questo innesta, diciamo, un immobilismo anche a volte nelle comunità. Quali sono le possibili azioni che si possono mettere in atto per contribuire a modificare, in sostanza, e a produrre un cambiamento positivo rispetto alla sfida?
Ma guardi, io dico sempre che nel momento in cui i grandi del mondo o non si mettono d'accordo, si mettono d'accordo su accordi al ribasso, poi adesso con questi sovranismi imperanti ognuno fa un po' i propri interessi e basta, soprattutto le nazioni ricche, in questo momento tanto più è importante l'azione dal basso. Ovviamente ognuno può innanzitutto prendere coscienza della gravità del problema, perché magari comincia a cambiare i propri stili di vita, ma questo è chiaro che non basta, bisogna mettersi in gruppo di consumo sostenibile, risparmio energetico, ma anche di produzione distribuita di energia. Oggi, per esempio, si parla molto di comunità energetiche rinnovabili e sono estremamente importanti, perché ci si può mettere insieme, produrre energia in maniera pulita, per esempio col fotovoltaico, e mettere insieme varie componenti, non so, per esempio gli edifici pubblici, gli edifici della Chiesa, per esempio, no? Perché la Chiesa è estremamente importante, estremamente sensibile a questo fenomeno. Non tutti sanno che la Conferenza Episcopale Italiana, per esempio, ha scritto un vademecum per gli ordini religiosi e per i parroci, per invitare loro a farsi promotori delle comunità energetiche. Poi puoi mettere in mezzo il tuo palazzo, la tua casa e così via, e fare anche comunità, perché in questo momento in cui ognuno di noi è solo dietro il proprio cellulare e i contatti sono veramente soltanto virtuali, è importante anche questo. Cioè, io credo che il mettere la testa sotto la sabbia da un lato, cioè far finta di niente, l'insorgenza dell'ecoansia dall'altra, cioè oddio, cosa sta succedendo, il mio futuro non c'è più, questo soprattutto per i giovani, ecco, questi due atteggiamenti siano superabili soltanto con le azioni, cioè mettendosi in contatto, in relazione umana con gli altri e insieme facendo anche del bene alla natura e al clima.
Ci sono dei paesi che stanno compiendo o hanno attuato delle scelte, paesi nel mondo, intendo dire, positive in questa direzione?
Ma sì, io vedo sempre, per esempio, che la Scandinavia, i paesi scandinavi sono abbastanza avanti su questo, anche se forse sono meno dotati di noi, no? Dei paesi mediterranei, sulle energie rinnovabili, perché ovviamente hanno meno sole, magari hanno più vento, però insomma, diciamo, noi in qualche modo siamo addirittura favoriti su questo. Insomma, è vero che loro hanno ancora qualche giacimento di petrolio, insomma, per carità, però ecco, noi come nazione, come Italia, dovremmo puntare effettivamente alle ricchezze che abbiamo, che non sono ricchezze da giacimenti, no? Ma sono proprio il sole e il vento che ci dà la natura. E poi fare, come dire, una collaborazione anche con i paesi del Mediterraneo, perché sulla sponda sud del Mediterraneo ci sono paesi che, se noi siamo il paese del sole, loro ce n'hanno ancora di più, insomma. Quindi bisogna ritessere come dire, le relazioni anche con questi paesi, perché in questo nessuno può essere completamente autarchico, bisogna riscoprire il valore del multilateralismo e delle relazioni internazionali.
Sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera che tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. La fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio di chi da dietro giura e ha la coscienza pura, ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa.
E se non hai morale, e se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale, soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare, non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, che non hai mai domandato la mia autorizzazione, se ti difenderai non farlo nel mio nome, che non hai mai domandato la mia opinione, finché sentendo tira e non sbagliare mira, sparagli bene, sparagli cuore, finché sentendo tira e non sbagliare mira, sparagli bene, sparagli cuore.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha nome, non ha nemmeno religione, e potere.
Torniamo ad occuparci delle vittime d'amianto e di quanto sta accadendo in Parlamento nel silenzio mediatico, e noi vogliamo invece rompere questo silenzio dando voce alle associazioni delle vittime d'amianto e dei loro familiari, che hanno rivolto un'istanza al Presidente della Repubblica. Abbiamo chiesto all'avvocato Giancarlo Moro quali sono le ragioni che hanno mosso questa loro azione.
Allora, le ragioni sono legate al fondo vittime amianto, che è un termine che in realtà induce ad un equivoco, che è stato introdotto dal governo ancora nel 2023. Nel 2023 è stato introdotto questo fondo vittime amianto, e andando a vedere poi il suo funzionamento, sostanzialmente si tratta di un fondo che va a rimborsare una società del settore cantieristico, l'unica società del settore cantieristico a partecipazione pubblica in Italia, Fincantieri, va a rimborsare Fincantieri per gli esborsi che deve sostenere a fronte di sentenze di condanna o verbali di conciliazione, sentenze di condanna per la morte o per, comunque per le malattie da amianto subite dai lavoratori nei vari cantieri navali. Per cui sostanzialmente sono state destinate delle risorse che sono arrivate nell'ultima finanziaria accumulativamente a 80 milioni, delle risorse a beneficio di una società che è stata condannata più volte, i propri dirigenti in sede penale o la società in sede civile, a risarcimento dei danni per le morti causate da amianto. Per cui il fondo vittime amianto è in realtà un fondo vittime a beneficio di una società, una SPA, che opera sul mercato, società leader nel settore crocieristico e anche nel settore difesa attualmente, che vanta ultimamente ottimi risultati di bilancio. Questo ha fatto sì che le associazioni abbiano fin dall'inizio, fin dall'introduzione di questo fondo, svolto una opposizione che si è sostanziato in prima battuta in un esposto alla Comunità Europea, al Dipartimento per la Concorrenza, per sottolineare che quel aiuto, quel rimborso a favore di Fincantieri integrava un aiuto di Stato che andava ad alterare la concorrenza in ambito europeo, chiaramente una strada strumentale per arrivare a criticare il fondo. La risposta della Comunità Europea è stata che chi ha presentato l'esposto, che è la Fondazione Beppi Ferro di Padova, poi l'Associazione Ubaldo Spanghero del Friuli, poi credo anche singoli consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia, e la risposta è stata: voi non siete danneggiati nell'ambito della concorrenza perché non siete soggetti economici, però la Commissione tiene conto di questi vostri rilievi e si riserva di procedere d'ufficio. C'è giunta poi notizia attraverso alcune comunicazioni del Dipartimento per la Concorrenza della Comunità Europea che c'è stata un'interlocuzione tra Comunità Europea e Governo italiano e che per questo motivo l'INAIL, cosa che è stata confermata attraverso vari accessi agli atti, l'INAIL ha congelato il pagamento dei fondi, per cui ad oggi non risulta speso un solo euro di quel benedetto fondo, e le domande che sono state fin qui presentate a conferma di quello che esponevo prima sono tutte domande che sono state presentate esclusivamente da Fincantieri. Adesso, a fronte di questa paralisi dovuta all'intervento della Comunità Europea, almeno da quello che hanno appreso le associazioni, il governo ha fatto il 19 febbraio un articolo che è sepolto nell'ambito di un provvedimento più complesso, un decreto legge più complesso che riguarda l'adeguamento delle procedure per il PNRR, che prevede che l'INAIL debba necessariamente pagare i richiedenti, e i richiedenti sono Fincantieri, entro termini molto brevi, cogenti e imperativi. Questa accelerazione che il governo ha dato si noti dopo che vari esponenti politici dell'attuale maggioranza avevano criticato il fondo e la sua destinazione alla società che aveva causato le morti, e dicevo, questa accelerazione è stata stigmatizzata dalle associazioni attraverso un'integrazione dell'esposto alla Comunità Europea e un appello al Presidente della Repubblica perché quel decreto legge, che deve essere convertito entro 60 giorni a partire dal 19 febbraio 2026, presenta vari profili di incostituzionalità. Incostituzionalità perché viola l'articolo 3, che prevede che tutti i cittadini abbiano uguale trattamento, mentre questa è una norma destinata ad hoc ad una sola società. All'articolo 41 sul principio di iniziativa privata, perché iniziativa privata non può risolversi un danno per la collettività. L'articolo 32 sul bene della bene salute, perché il bene salute va assicurato in termini collettivi, mentre questo scopo in questa norma molto strana e molto orientata non è ravvisabile. Questo è lo stato dell'arte.
Cosa muove il governo a dare continuamente, cioè perseguire ostinatamente su questa direzione verso questa norma, anche in un momento in cui c'era anche, a mio avviso, in ballo qualcosa di molto importante nel paese sul tema della giustizia? E il referendum l'ha espresso in maniera chiara. Quali sono gli interessi secondo le associazioni, secondo appunto chi?
Sì, io faccio parte sia dell'associazione Beppi Ferro, che è stata la prima a presentare l'esposto alla Comunità Europea, sia dell'associazione Ubaldo Spanghero di Monfalcone. E chiaramente è un'operazione di carattere lobbistico, nel senso che Fincantieri è molto ben rappresentata in ambiti governativi ed è stata un'operazione con una componente, insomma, terminologicamente manipolatoria, non di poco conto, perché apparentemente, se uno andava a vedere quella norma di legge, fondo vittime amianto sembra un'iniziativa virtuosa. In realtà è un soccorso ad una società partecipata pubblica in cui, insomma, nel consiglio di amministrazione sono rappresentati molti esponenti che in qualche maniera si riferiscono alla maggioranza, ed è un soccorso economico per quella società. Questa cosa è rimasta abbastanza sotto la cenere per molto tempo, in uno stato di congelamento. Adesso c'è questa accelerazione, ma a me pare che sia un'accelerazione che va in pieno contrasto con quello che dicevi tu, col fatto che dal paese emerge semmai una volontà di trasparenza e di giustizia sostanziale, per cui noi, insomma, le associazioni confidano che il Presidente della Repubblica, prima di firmare l'eventuale conversione in legge di quel decreto, faccia una valutazione della sua costituzionalità. C'è anche un problema di opportunità, naturalmente, ma su questo il Presidente della Repubblica non ha particolari competenze, anche se la moral suasion è stata esercitata spesso e volentieri in ambiti socialmente importanti.
E anche questo giovedì siamo giunti al termine del nostro tempo qui da Uscita di Sicurezza. Abbiamo affrontato diversi temi e abbiamo provato a rappresentare anche qualcosa che arriverà dopo la primavera e nella prossima estate. Sicuramente ci troveremo a ritornare sul tema del cambiamento climatico e degli effetti nei luoghi di lavoro. E quindi, intanto, prima di salutarvi, vi ricordo di rimanere all'ascolto con i programmi di Radio Popolare. Subito dopo di noi, come di consueto, c'è Live Pop. Il nostro appuntamento ritorna con Uscita di Sicurezza a giovedì prossimo. E quindi, come sempre, un caro saluto da Stefano Ruberto. Al prossimo giovedì. Ciao. Cadastro.